Benvenuti e ben ritornati sul Salotto Monogatari. Oggi ritorna anche il Nippon Monogatari per la nuova stagione e prima di tutto vi consiglio di seguire il canale Telegram che abbiamo creato da qualche giorno e trovate tutti i link in descrizione dove oltre a sponsorizzare le nostre puntate troverete un sacco di articoli interessanti e tante cose inerenti al cinema, sia di quello che parliamo noi, sia in generale. Quindi fate un salto anche su Telegram per un po' di contenuti diversi da quelli che sponsorizziamo già sulle altre piattaforme. E oggi abbiamo deciso di riprendere il Nippon Monogatari con uno splash, con un'altra tipo di puntata che facciamo di solito, quindi un confronti. E abbiamo deciso di partire da uno dei racconti più importanti della tradizione giapponese, cioè il Taketori Monogatari, cioè la storia di un taglio a bambù o la storia della principessa splendente, come preferite chiamarlo, che è uno dei racconti appunto fondamentali della tradizione giapponese, nonché il primo e vero romanzo scritto della tradizione e della storia giapponese. E quindi c'è un punto focale anche per la letteratura del Sollevante. Ed è un racconto che poi ha avuto una fortuna particolare anche a livello di trasposizioni, perché la figura di Kaguya, no? La principessa appunto che arriva dalla Luna, ha influenzato molto la produzione del paese giapponese, soprattutto nel Novecento, perché è una figura che ritroviamo citata in tantissime serie, arriva anche per esempio su Lupin, su Sailor Moon e un sacco di videogiochi, serie animate, film. E oggi abbiamo deciso di parlare di due film, probabilmente i due più famosi o comunque girati da registi importanti che sono stati tratti appunto dal romanzo, ovvero il famosissimo La storia della principessa splendente di Isao Takahata, uno dei film, se non il film più bello dello studio Ghibli, e Princess from the Moon di Konishikawa. Film dell'87, che è stato uno degli adattamenti più particolari, più intrigante della storia di Kaguya. E cercheremo un po' di capire quali sono le differenze di approccio che questi registi hanno scelto, quanto hanno deciso di adattare fedelmente o di cambiare alcuni eventi che erano narrati nel libro, quindi vedere un po' quali sono i risultati di questa traduzione cinematografica del racconto. E partirei proprio con una piccola introduzione sul racconto scritto, nel senso che quello che noi troviamo poi nella forma letteraria è un racconto abbastanza corto, che si concentra su degli aspetti che in realtà nel film poi vengono trattati molto meno rispetto ad altre vicende. Quindi è subito interessante questo confronto, perché il libro tratta in una pagina la scoperta, appunto, che è l'incipit un po' della storia della scoperta di Kaguya, appunto, da questo vecchio tagliabambù che, andando nella foresta per svolgere il suo lavoro come ogni giorno, scopre un bambù che risplende in mezzo alla foresta, e tagliando questo ramo trova questa piccolissima ragazzina che è appunto la principessa Kaguya, circondata da oro e pietre preziose appunto dentro il bambù. Diciamo che il racconto concentra tutta questa parte fino alla crescita di Kaguya in una pagina, quindi è una cosa molto molto breve, che invece nel film, nei due film di cui parleremo, ha un risvolto molto molto più lungo, perché serve appunto per l'introduzione di tutti i personaggi. E dopo questa pagina il film parte subito con, diciamo, un po' la parte principale di tutto il racconto, ovvero le cinque sfide che i vari pretendenti di Kaguya, nobili dell'epoca che volevano sposare questa principessa, devono affrontare proprio su indicazione di Kaguya. Quindi si parte un po' con una Kaguya già adulta, e i cui genitori, grazie ai soldi che hanno raccolto loro, che hanno trovato appunto nei pressi del bambù dove è stata ritrovata Kaguya, si possono permettere appunto di costruirsi una reggia di grande bellezza nella parte ricca della città, e data la bellezza poi di Kaguya che cresce in un attimo, tutti i principali ministri o principi dell'epoca vogliono sposarla e Kaguya dona ad ognuno di questi cinque pretendenti una sfida da compiere. Chiunque riesca a compierla avrà l'onore di poterla sposare. E diciamo che no, il libro si concentra principalmente al racconto su molte, molte pagine sulle sfide che questi principi, ministri devono interpretare per sposare Kaguya. E poi si conclude con un'altra parte abbastanza corta, che è il corteggiamento poi dello shogun, dell'imperatore giapponese che vuole sposare Kaguya, e con la scoperta poi di Kaguya che ammette davanti ai suoi genitori di essere stata mandata in esilio sulla Terra per espiare alcune colpe dalla Luna, ed è arrivato il suo momento di tornare sulla Luna. E anche qui poi si conclude il racconto nelle ultime pagine. Quindi diciamo che il focus principale del racconto si concentra tutto in queste sfide che i vari pretendenti svolgono. E la cosa interessante appunto è che i due vari film, soprattutto La storia della principessa splendente di Takata, in realtà concentrano la loro attenzione su ben altri aspetti, perché le sfide sono quasi sempre raccontate in flashback molto, molto raggrinziti, corti, mentre l'attenzione poi è riportata su altri dettagli. Non so se Paolo vuole anche ridare la sua opinione su questa prima grande differenza che io ho trovato negli adattamenti cinematografici.
Sì, allora, anzitutto i due film sono totalmente in antitesi su alcuni aspetti. E quindi in realtà io prima di espandere quello che è chiaramente il tuo discorso introduttivo, volevo porti una domanda da non lettore, purtroppo, o meglio, non ancora, del romanzo. Mi ha sempre incuriosito il titolo in originale dell'opera. Che è Taketori Monogatari. Taketori dovrebbe essere, cioè non dovrebbe
Il
essere,
tagliabambù.
è il tagliabambù, appunto.
Sì.
E quindi quello che volevo chiederti anzitutto, prima di addentrarci nel ragionamento di film, è come mai il nome del racconto, anche il film di Ishikawa, prende titolo praticamente dal nome del tagliabambù e non dalla protagonista, che è Kaguya a tutti gli effetti, cioè la protagonista del film, in quanto il tagliabambù per certi versi risulta essere quasi da contorno in alcuni momenti dell'opera, anzi in parecchi momenti dell'opera. Quindi cioè, perché c'è questa differenza? E chiaramente se non c'è una risposta ben precisa, cioè, arriviamoci, cioè, mi piacerebbe arrivarci tramite dei ragionamenti.
Questa è una cosa interessante a cui ho riflettuto molto, molto anch'io. Sinceramente non sono riuscito a trovare una risposta vera e propria, perché anche in realtà nel racconto originale la principessa è principalmente appunto la protagonista, anzi addirittura le figure genitoriali, soprattutto quella della madre, la figura della madre è to quasi totalmente assente nel racconto, giusto un paio di battute sul finale, per il resto non viene praticamente mai citata. Invece nei due film mi sembra una figura che ha molta più rilevanza. E la cosa interessante è appunto, forse il film di Ishikawa in realtà in originale dovrebbe chiamarsi anche quello Taketori Monogatari, mentre il titolo internazionale è Princess from the Moon, se non vado errato, quindi
No,
potrebbe essere
giusto.
una. Quindi già qui c'è una cosa interessante, nel senso che forse per una ricezione magari anche all'estero, un titolo con la principessa nel nome, che comunque poi principalmente la protagonista delle opere, può dare più risalto. E quindi questa può essere una piccola teoria. Per il resto poi penso forse anche al. In generale, involersi in parte, penso magari al film di Takahata, che in realtà secondo me in molti punti si distacca molto dal racconto originale, quindi voler dare un fulcro diverso anche già dal titolo a quello che è il senso del film. Poi in realtà con il passare degli anni comunque la storia della principessa splendente è diventato un titolo con cui ci si può riferire anche al racconto originale, quindi penso forse a una cosa molto anche culturale su cui sinceramente non ho approfondito abbastanza la questione, ecco.
Eh sì, ecco, perché comunque effettivamente c'è questa sorta di contrasto già dal titolo. Io, diciamo, un po' a naso cerco di dedurre quale potrebbe essere l'origine dietro il titolo che prende il nome del Tagliabambù. Io credo che comunque l'ascesa, quindi diciamo l'ascesa dal cielo di questa Kaguya, che poi tra l'altro apro e chiudo parentesi, c'è cioè l'ascesa del cielo che è uno dei temi che ritornano in questo Nippon ripetutamente, perché anche lì si riconnette a buona parte della cinematografia giapponese del post-guerra, ma vabbè, cioè, se avete ascoltato altri Nippon lo sapete, se non li avete ascoltati, ascoltateli, quindi potete capire più o meno di cosa stiamo parlando. E quindi diciamo questa discesa di Kaguya potrebbe essere anche una sorta di svolta, cioè di svolta socio-finanziaria di questi di questi lavoratori di questo Tagliabambù del personaggio di Taketori e quindi potrebbe essere sottintesa da questo punto di vista, cioè nel senso si narrano le vicende di Kaguya, sì è vero, ma effettivamente la sortita di Kaguya sul pianeta Terra cambia le sorti del personaggio di
Bambù.
Taketori. Eh sì, quindi io almeno la vedo così, cioè la vedo sotto questo punto di vista. Poi cioè non so tu cosa ne pensi. Poi concludiamo e ci addentriamo all'interno della riflessione.
No, questo sicuramente anche perché in realtà poi anche il racconto mostra anche un po' l'evoluzione psicologica. Questo è un tratto che poi a livello gli studiosi di letteratura evidenziano molto e studiano molto nell'opera, nel senso che rispetto alle fiabe, perché questo è un racconto inizialmente tramandato oralmente, come tutti i racconti in quell'epoca del periodo giapponese, e questo racconto forse per le primissime volte, ma comunque diciamo per la prima volta effettivamente, perché è la prima opera a livello scritto di cui abbiamo traccia della letteratura giapponese di narrativa, e si evidenziava appunto questa evoluzione psicologica che avevano i personaggi rispetto ad altri tipi di miti o racconti dell'epoca. Quindi anche la figura del tagliabambù ha un'evoluzione particolare durante il racconto, ed effettivamente c'è questo tema che ritorna in tutto il testo scritto, di una Kaguya che arriva sulla Terra, ma come arriva è un oggetto appunto estraneo, il cui destino è già quello di scomparire. Quindi effettivamente è come un oggetto estraneo che si insinua appunto nella vita di questo Taketori, di questo taglia bambù e di altri personaggi, che può cambiare la sorte della loro vita, ed effettivamente la cambia, per poi sparire un'altra volta. Quindi la tua lettura mi sembra tranquillamente una lettura assolutamente corretta, ecco.
Ecco, quindi diciamo possiamo ritenere concluso, tra molte virgolette, questo ragionamento. Poi se qualcuno vorrà continuarlo nei commenti o in privato, a noi non ci fa altro che piacere. E quindi riprenderei la domanda che precedeva questo ragionamento, ovvero cominciando a parlare un po' dei due film e quindi delle vicende narrate nei due film. E chiaramente le prove che i coraggiosi devono affrontare per prendere la mano di Kaguya sono chiaramente narrate poche, se non narrate. E solo la vicenda, la cattura del drago nei due film viene menzionata. E chiaramente contratti stilistici differenti sia nell'uno che nell'altro. E quindi da questo, diciamo, da questa differenza narrativa, da questa dissonanza narrativa che c'è tra testo letterario e testo filmico, mi aggancia anche alla differenza stilistica che c'è tra i due film che, gioco forza, vanno ad influenzare anche la struttura narrativa. In che senso? Nel senso che il film di Ishikawa, che mi pare sia dell'87 o dell'86, no, dell'87, ha chiaramente una sorta di forma da... Inizialmente sembra essere una sorta di Kammerspiel, cioè quindi questa sorta di film da camera, e poi man mano cioè, con l'avanzare del film lo stile cambia e diventa un film di finzione molto più canonico. Però nel film di Ishikawa c'è questa sorta di fotografia abbagliante che rende i contorni degli attori quasi sempre offuscati, come se fossero permeati di luce divina, come se fossero esseri divini o come se fossero in una sorta di ambientazione onirica, liminale, durante tutto l'arco del film. Viene chiaramente poi restituita dal finale del film di Ishikawa, che ha nelle sue corde molto più il genere sci-fi, fantascientifico, come dicevamo prima di registrare, con questa luna che in realtà è una navicella spaziale che viene dallo spazio e che quindi dà delle connotazioni più aliene anziché divine a Kaguya e alla razza degli dei che abitano la Luna. E tutto il film di Ishikawa, a differenza del film di Takahata, che sono chiaramente due film splendidi per componenti assolutamente diverse, nel film di Ishikawa però manca la componente teen, tra molte virgolette, che c'è nel film di Takahata, perché nel film di Takahata, a dispetto di questo qui di Ishikawa dell'87, si mostra, cioè molto più accentuato il percorso di formazione, il breve percorso di formazione che Kaguya ha sulla Terra. Quindi le sue amicizie, la vediamo giocare con degli adolescenti, la vediamo fare quello che tutti i bambini dei film dello studio Ghibli ad un certo punto delle opere fanno, ovvero quello lì di incorrere tra queste praterie sterminate, giocare e vivere la quotidianità da bambini. E quindi questo tipo di componente teen, vuoi per il taglio dello studio, vuoi per il taglio cinematografico, manca nel film di Ishikawa, dove la figura della principessa Kaguya è a tutti gli effetti trattato come una sorta di corpo estraneo, a volte anche spaventoso, perché inizialmente c'è questa sorta di timore attorno alla figura della principessa che fa del male ad un altro bambino o addirittura compie il miracolo di far tornare alla vita il pennuto trafitto da una freccia. E quindi diciamo che già in questi due film ci sono due tipi di Kaguya totalmente differenti. Cioè, nell'uno è una Kaguya molto più umana, una Kaguya molto più da teen drama, diciamo così, da teen drama. Anche perché comunque il film di Takahata è del 2013, e quindi è un periodo, cioè diciamo il periodo iniziale in cui l'animazione giapponese stava andando verso alcuni lidi che ormai sono totalmente dominati da Shinkai, quindi diciamo aveva nelle sue corde più i primordi da teen drama, a differenza in quello lì di Ishikawa, dove è chiaramente una sorta di tante cose, perché come dicevo, inizialmente un Kammerspiel, poi diventa un Jidaigeki classico, poi finisce in uno sci-fi, in un'opera fantasy, in uno sci-fi no, in un fantasy più che altro, in fantascienza. E quindi nulla. Poi prima mi soffermavo sulla cifra stilistica del film di Ishikawa, quindi questa fotografia sbiadita, questa ambientazione da Jidaigeki, sono cose che chiaramente non possono essere restituite nel film di Takahata, in quanto è un film d'animazione. Però vediamo che qui Takahata fa un lavoro interessante perché diciamo, i personaggi rappresentati nel film sembrano essere dei, cioè in realtà non sembrano essere, sono dei tableau vivants, cioè sembra di assistere a delle pitture della scuola Rinpa, che prendono vita continuamente. E quindi c'è questa sorta di connotazione da tableau vivante nel film di Takahata, che sembra donare, diciamo, anche banalmente molto più fascino, a mio avviso, rispetto al film di Ishikawa. E quindi quel tipo cioè quel tipo di connotazione da tableau vivante, a mio avviso, restituiscono una sorta di aura sacrale, una sorta di sacralità alla figura della principessa. Proprio perché cioè quel tipo di rappresentazione lì facevano parte di quelle pitture giapponesi, non sto qui chiaramente ad indicare i periodi storici precisi perché sbaglierei di molto, quindi questo lo lasciamo agli ascoltatori. Però restituiscono proprio quell'aura di sacralità perché sono dei tableau vivants di rappresentazioni sacre di questi racconti, di queste idee che abbiamo visto e che tutti sicuramente hanno visto sotto forma anche di altri media che possono essere manga, videogame, cinema o navigando per Google in modo casuale di queste figure. E quindi più o meno sono queste le differenze che ci sono tra i due film, che a mio avviso sono complementari, perché poi, come dicevo inizialmente, a Ishikawa mancano delle componenti che a loro volta mancano nei film di Takahata, che però incastrandole tra di loro ne danno un quadro assolutamente complementare e completo della figura di Kaguya. E volevo sapere chiaramente cosa ne pensava Gianmaria di questa cosa.
Hai toccato un sacco di punti interessanti, quindi cerco di ricollegarmi un po' a quelli principali che mi hanno interessato parecchio, tipo la differenza in realtà tra le due figure di Kaguya, e aggiungerei tra le tre figure di Kaguya, perché quella narrativa è a sua volta è un'altra figura totalmente diversa da quelle dei due film, anche semplicemente per il fatto che la Kaguya letteraria è l'unica Kaguya ad essere già consapevole in realtà di dover tornare sulla Luna. Non ha nessun tipo di perdita di memoria, o almeno nel racconto non è mai lasciata intesa questa cosa. Quindi è una figura già ben conscia di quello che sarà il suo futuro. Non a caso è una Kaguya forse la più decisa tra tutte le tre di cui parliamo oggi, perché nel momento in cui lei appunto affida queste sfide improbabili ai suoi pretendenti, lei è già sicura quello che dovranno affrontare è impossibile, ed è comunque una figura, ripeto, estremamente decisa anche nel modo in cui si rapporta e parla ai vari personaggi, allo stesso imperatore a cui si nega continuamente, ma non per una paura come possono avere le altre Kaguya, ma proprio per una sua determinazione personale, nel modo in cui si rapporta appunto con i genitori. Mentre le due Kaguya appunto cinematografiche hanno già questa prima grande differenza di essere delle entità di cui loro stesse non sanno effettivamente fino a un determinato punto del racconto di essere provenienti dalla Luna, perché entrambe perdono la memoria. Poi in un modo o nell'altro, essendo attirate comunque dalla figura della Luna, che comunque è un elemento proprio visivo che nei due film ricorre continuamente, proprio perché gli sguardi dei personaggi, soprattutto di Kaguya, sono attirati da questo elemento luminoso che appunto gli ispira dentro un collegamento che fino a un certo punto non ricorderanno di avere. E sono d'accordissimo sul fatto che la Kaguya di Takata è un personaggio molto più simile poi in realtà a quello che è tutto il percorso dello studio Ghibli, perché Principessa Splendente, nonostante sia forse uno dei film più particolari del Ghibli, soprattutto a livello tecnico-stilistico, poi narrativamente ripercorre molti di quelli che sono i topoi dello studio, e non a caso la svolta, la trama Tin è fortemente presente in questo film, che non a caso è l'unico che presenta questa figura nuova, cioè quella del ragazzo che cresce comunque insieme a Kaguya, di cui Kaguya è innamorata e di cui il ragazzo è innamorato di Kaguya. Questa è una figura che negli altri film non esiste, e quindi non è una figura del racconto originale, quindi è una creazione ex novo che ha inserito appositamente Takata proprio per seguire questa sua idea verso il film. Dicevi molto bene appunto sul lavoro di Ishikawa, cioè questa Kaguya invece è totalmente per certi versi alienata dal suo contesto, è un personaggio quasi spiritico in certi momenti con questi occhi blu giganteschi, e non a caso è una delle prime cose che vengono fatte notare anche dai personaggi quando la scoprono appunto dai bambù. È una cosa che spaventa anche per certi versi, proprio perché è strana a quello che è invece il corpo tipico della donna giapponese. Quindi c'è subito questo elemento di straniamento, ed è un personaggio quasi tetro per certi punti di vista. Ed è come un po' tutto tetro in realtà il film di Ishikawa, perché ha questa appunto aura per certi versi irreale. Che si respira per tutto il film. Dici benissimo che parte quasi come un G-Daijeki, ma non a caso la figura del tagliabambù è affidata a Toshiro Mifune, che è uno dei, se non il più grande attore, o comunque la figura più famosa del G-Daijeki giapponese, almeno a livello di immaginario collettivo. E poi c'è questa svolta incredibile sul finale che tocca la fantascienza, ed questo secondo me è l'elemento più interessante del film di Ishikawa, come dicevamo appunto prima, perché di solito questo tipo di racconto in tutte le sue forme toccava molto più il fantasy, come fa appunto il film di Takata, mentre Ishikawa va a toccare la fantascienza. Quindi se da una parte Takata riprende la discesa di queste figure dalla luna tramite una nuvola, rappresentandoli appunto come divinità canoniche, come sono rappresentate appunto nella cultura giapponese, parlavi prima di cultura pittorica, e non a caso anche la rappresentazione nel film è molto vicina a quella che c'è nelle divinità rappresentate nei disegni giapponesi, mentre Takata sceglie una via totalmente differente, sceglie di rappresentare questa discesa tramite un UFO che si rifà tantissimo agli effetti speciali visti una decina di anni prima nei racconti ravvicinati del terzo tipo di Spielberg, e anche la rappresentazione dei corpi appunto di queste divinità sono dei corpi spettrali che hanno molto più un'idea quasi occidentale da questo punto di vista rispetto a quella che è l'ideale, una via di mezzo in realtà tra la figura spiritica giapponese e una figura quasi aliena della cultura occidentale. Quindi è molto intrigante questo aspetto del film di Ishikawa. E secondo me poi dicevi benissimo appunto come il film di Takata si riallaccia ad un determinato tipo di idea visiva tipicamente giapponese, che è quella della pittura, e proseguirei questo discorso dicendo che per certi versi il film di Takata a livello stilistico cerca di rappresentare in realtà gli albori dell'animazione. Se il racconto, il Taketori Monogatari, è l'avvio della letteratura giapponese di finzione, allora la storia della principessa splendente di Takata è per certi versi un riavvio di come è nata l'animazione vera e propria, perché è un film tra l'altro che ha richiesto un lavoro di quasi 8 anni di disegni, in cui si ripudia quasi praticamente totalmente ogni forma di digitalizzazione dell'immagine che c'è in quasi tutti gli altri film del Ghibli, nonostante la base sia ovviamente quella del disegno a mano. E quindi un film che fa del pennino da disegno il suo unico strumento, lo strumento primo, ed è un tipo di operazione che si riallaccia per esempio al tipo di animazione che per certi versi fa anche Yuasa, e a grandi classici dell'animazione giapponese come Belladonna of Sadness. Quindi questa idea quasi anche da rotocalco in cui l'animazione si crea man mano che noi la vediamo, perché non è mai nascosto il tratto sporco. Mi viene in mente una delle sequenze più famose del film, cioè la fuga di Kaguya dal palazzo, quando lei è vestita con queste 1000 vesti una sopra l'altra per renderla ancora più bella, e fa questa fuga totale in cui lancia in aria tutti tutti i vestiti di cui è coperta, e poi dopo essere scappata appunto dalla città si ritrova nella foresta, nei campi in realtà dove lei era cresciuta, e il disegno si fa ancora più tetro, cupo, perde in realtà poi ogni forma di definizione e diventa linea pura, diventa movimento puro, ricorda quasi appunto a livello pittorico forme di espressionismo astratto degli anni 50-60 americani per certi punti di vista, perché diventa segno puro, non c'è più quell'idea di animazione, di definizione dei caratteri, ma c'è proprio quell'idea di rappresentare, l'animazione nella sua forma più bruta per certi punti di vista, primordiale. E quindi questo primordio della letteratura giapponese, secondo me si trasmette benissimo, nella tecnica proprio primordiale di cui è fatto esteticamente il film di Takahata.
Sì, sono assolutamente d'accordo. In realtà la lettura che ne fai è stupenda, perché proprio in quegli anni lo studio Ghibli girò uno spot in cui, non, cioè, credo tu abbia capito di cosa stai parlando attualmente. Proprio in quegli anni, non ricordo se precedenti o successivi all'uscita della storia della Principessa Splendente, lo studio Ghibli girò degli spot in cui animava dei vecchi dipinti giapponesi. Non so se tu hai capito
Mi pare di
quali.
non averlo visto, ma recupererò sicuramente adesso che me lo
Sì,
dici.
sono piccolissimi spot da 10-15 secondi. E sono veramente interessanti, ma io credo siano successivi al lavoro che Takahata fece sulla storia della Principessa Splendente. Quindi sì. Cioè, letto in questo modo, quindi con la speranza o con l'ambizione di riavviare o di ridare un nuovo punto di partenza all'animazione, o molto semplicemente di tornare alle origini, è chiaramente super coerente sia con la struttura e con la storia del romanzo, sia con ciò che in realtà è il percorso del Ghibli. E quindi sì, tra l'altro. Ci soffermavamo prima sul film di Ishikawa. Tu nel finale, prima, dicevi che c'erano le figure degli dèi che sono delle figure spettrali. Ed è verissimo, che ben differiscono chiaramente dagli dèi rappresentati da Takahata, che anzitutto non arrivano sulla navicella spaziale, ma arrivano su questa sorta di nuvola. E sono rappresentati come dovrebbero essere, come abitualmente noi occidentali vediamo gli dèi, quindi bianchi, puri, candidi. Anche la nuvola sul quale volano, no? È chiaramente la nuvola, è una forma di sinuosità, di morbidezza, di sicurezza. Tant'è vero che, a differenza del film di Ishikawa, gli astanti restano, cioè, vengono addormentati dagli dèi e non restano spaventati come nel film di Ishikawa. E quindi nel film di Ishikawa c'è proprio una componente che mi ha incuriosito parecchio sulla rappresentazione delle divinità stesse. Perché, come dicevo, non ricordo se di averlo detto in puntata o se ce lo dicevo a te in privato, però in ogni caso, cioè, si dà proprio una connotazione non più divina a questo tipo di rappresentazione, perché Kaguya, come dicevi tu brillantemente all'inizio, rappresentata con questo trucco e parrucco particolare, con queste lentine blu, ricorda più Yuki Onna, che è uno yokai tipico della tradizione giapponese, che è una divinità vera e propria. Gli spettri, che poi in realtà sono degli dèi che tu chiaramente hai definito spettri per la propria rappresentazione estetica, cioè, sono, diciamo, delle forme più consone al J-horror piuttosto che a storie a storie di questo tipo. E quindi c'è una sorta di commistione di generi che sono super eterogenei tra di loro e che cozzano in questo tipo di rappresentazione, però cozzano in un modo super coerente con quello che lui ha voluto mettere in scena. perché lui chiaramente ha voluto fare un gioco basandosi sul bagaglio iconico di ciò che rappresentava, quindi basandosi sul bagaglio iconico dei Kaguya e delle sue rappresentazioni, o come dicevi tu, di Toshiro Mifune e di tutto il bagaglio iconico del Jidaigeki e quindi della rappresentazione d'ambiente in cui è contestualizzato il film. E quindi lui si diverte a mettere in scena quel tipo di iconicità, che di quel bagaglio iconico che i personaggi gioco forza si portano alle spalle, sia a destrutturare quel tipo di bagaglio iconico, perché in un'ambientazione rurale come quella, concentrarsi sulla navicella, perché poi la navicella chiaramente non viene messa in scena con totali o con campi lunghissimi o quant'altro, no, cioè ci sono dei primi piani, ci sono dei dettagli, ci sono dei primissimi piani sulla navicella.
Quasi un gioco di luci, appunto, che cozzano anche con quello che è il periodo storico, perché poi c'è questo
Esatto.
scontro proprio anche temporale tra un Giappone feudale, perché il racconto è dell'epoca Heian, e quindi c'è questo Giappone nel suo medioevo praticamente, e questo scontro con una tecnologia aliena fatta piena di luci, non a caso tutti i personaggi del film rimangono totalmente sbalorditi e c'è un altro senso di stranezza che il film portava per tutto il film e viene trasmessa ai personaggi fortissimo anche in questa scelta che stacca totalmente anche a livello temporale quello che noi vediamo in questo scontro di luci contemporanee e di un Giappone invece feudale. Ecco, quindi anche questo è molto, molto interessante.
Esatto, era proprio il punto a cui, era proprio il punto a cui volevo arrivare. E mi aggancio con l'ultimissimo, diciamo, confronto tra due scene, non chiave, ma due scene che chiaramente sono quelle lì che un po', o almeno personalmente, mi hanno lasciato attratto, ovvero la caccia del drago, che nel film di Takahata chiaramente ha delle connotazioni più fiabesche, più fiabesche, quindi c'è questa sorta di anche mitizzazione della figura del drago, quest'aura divina del drago, mentre nel film di Takahata cioè, innanzitutto il drago non proviene dal cielo, non proviene dalle nuvole, ma viene dall'acqua, e poi non so chiaramente nel romanzo quale delle due versioni sia coerente col romanzo, però quello che mi premeva dire è che nella rappresentazione di Ishikawa, più che la caccia al drago, sembra una sorta di messa in scena di Moby Dick, no? Di questi uomini che a tutti i costi devono ammazzare il drago, rappresentato come se fosse Moby Dick, anche al costo di affondare assieme a esso. Che poi in realtà potremmo citare Moby Dick anche con l'ossessione con cui i personaggi cacciano il drago per dare la caccia anche alla mano di Kaguya. E quindi tentano di affrontare tutto ciò che è mistico, che è naturale, come la presenza del drago, come la presenza della navicella, che fa quasi sorridere, no? Questa sorta di aggeggio che viene da 2000 anni del futuro, dalla luna, e che loro tentano di affrontare con frecce, archi, spade e cavalli. E quindi c'è anche questa sorta di doppio di vecchio, di antico e di moderno e contemporaneo, come chiaramente veniva concepito, cioè contemporaneo dell'87, quindi dell'epoca, che Ishikawa in realtà mette in scena attraverso questa commistione di generi totalmente inusuale, personalmente.
Sì. Cioè alla fine si viene anche a creare poi una differenza totale forse su quello che vogliono raccontare i tre film, i due film e il racconto originale, perché il racconto originale basandosi molto appunto sulle sfide in cui i vari principi con cui i principi vogliono appunto ottenere la mano di Kaguya, nasce un racconto per certi versi che cerca di dipingere un determinato tipo di ipocrisia e di cupidigia di una classe dirigente giapponese, e quindi incentrandosi molto su quello, forse è anche un racconto molto, molto critico verso determinati tipi di potere, oltre a poi avere una svolta anche mitica che svela un po' le origini del Giappone, perché è una cosa che questa che nei due film in realtà non viene mai mostrata, perché i due film si chiudono in realtà prima delle ultimissime parole del racconto, perché si chiudono appunto con il ritorno di Kaguya sulla Luna e diciamo i pianti o comunque le disperazioni di tutti i suoi compagni terrestri. Mentre il racconto originale poi continua per poche parole, però continua ancora narrando di come Kaguya diede poi all'imperatore, di cui comunque provò probabilmente qualcosa, diede una pozione dell'immortalità, però l'imperatore voleva a tutti i costi riottenere Kaguya, e salì fino su quello che adesso ha chiamato il Monte Fuji per cercare di inseguire questa, di ascendere anche lui verso la Luna, e portò con sé un sacco di una sua armata, e arrivato appunto sul monte distrusse la pozione dell'immortalità perché non riuscì a raggiungere Kaguya e rifiutò appunto una vita infinita senza di lei, piuttosto che una mortalità, per porre fine quasi a questa sua disperazione per non aver ottenuto la mano di Kaguya. Ed è da lì che nasce poi in realtà il Monte Fuji, perché il fumo che poi si scatena dalla rottura di questa ampolla dell'elisir della lunga vita, diciamo, simboleggia un po' l'attività vulcanica del monte, e il nome Monte Fuji deriva appunto una traslitterazione del termine appunto immortalità di un kanji giapponese, o appunto adesso non ricordo benissimo le parole, ma della grande armata che appunto salì fino al monte. Quindi c'è tutta questa parte poi mitica della narrazione. Anche della creazione del mito del Giappone, che in realtà nel film non viene quasi, nei film non viene quasi presa in considerazione, ma è una cosa molto comune nella prima letteratura giapponese, perché anche il Kojiki, che è la prima vera e propria forma di scrittura giapponese, non romanzata, perché è una cronaca di eventi, ovviamente anche questa è un po' romanzata perché parla appunto di tutta la tradizione delle divinità. Però ovviamente fatta scrivere dall'imperatore dell'epoca, era una cronaca che loro credevano effettivamente reale, quindi non è un racconto di fantasia come effettivamente il primo, La storia di Taglia Bambù, però molta della prima narrazione scritta giapponese aveva questo intento anche di scrivere tutti gli anni di storia giapponese che prima non erano mai stati scritti, quindi ricostruire la storia del paese. E da questo punto di vista anche il racconto scritto della storia del Tagliabambù ha anche questo intento. Mentre poi, appunto, come dicevamo, l'intento, quello di Ichikawa, è di creare quasi un film con una struttura amorfa che mette insieme un sacco di cose che a primo impatto possono sembrare anche scontrarsi, per poi creare questa creatura tra il passato e il presente, in un insieme di generi molto molto particolare, mentre il racconto di Takata è un vero e proprio racconto di formazione, un melodramma di a tinte teen, appunto, che è classicissimo nell'animazione giapponese, e non a caso la figura del ragazzo, me ne abbiamo già parlato tantissimo, quella che simboleggia un po' tutta l'evoluzione dell'animazione in Giappone. Quindi è interessante come partendo da un racconto si sviluppano stili di narrare, stili di rappresentare una stessa storia in diverse vie, tutte interessanti, ecco.
Sì, chiaramente poi questo tipo di componente è anche alla base per il quale abbiamo scelto di confrontare questi due film.
Certo.
Quindi io francamente non avrei nulla più da aggiungere, o almeno al momento non ho più spunti da aggiungere, quindi mi avvierei alla conclusione della puntata. E se tu non hai altro da dire, saluterei tutti e rinvio chiaramente alla prossima puntata, al prossimo Nippon che arriverà. con meno tempo del previsto e chiaramente
Vero.
avremo qualche sorpresina. E ciao ciao.
E ricordatevi di passare ancora in descrizione al canale Telegram e non resterete delusi, ovviamente.